buongiorno e ben ritrovati agli amici di Radio Incontri Cortona. Siamo su Live Mercati, è il quinto appuntamento di questo 2023. Il vostro programma di approfondimento su tematiche finanziarie, appunto, e cerchiamo per quanto possibile di dare degli spunti di riflessione su una tematica, se vogliamo, anche più ampia, che è quella della cultura finanziaria, che ricordiamo è al centro di numerose iniziative che vedono come Consob, come, diciamo, principale attore, e per caduta tutta una serie di attori che evidentemente gravitano intorno a quell'orbita e che si muovono comunque nel mondo della finanza, dal comparto assicurativo evidentemente fino a quello più strettamente bancario, o come quello che mi riguarda, appunto, della consulenza finanziaria, essendo io un consulente finanziario. Allora, vediamo come è stata questa ultima settimana. Una settimana sostanzialmente flat, ma con alcune particolarità. Diciamo, il discorso, o meglio, i dati relativi all'aumento dei tassi di interesse, quanto di BCE da un lato sulla area, sul palcoscenico europeo, quanto di Fed su quello americano, non hanno più di tanto spaventato i mercati, che, ricordiamolo, hanno questa particolarità tra le tante, quella di anticipare quello che sarà e quindi di incorporare, se vogliamo, nei prezzi che vengono proiettati nei vari indici che contraddistinguono quei mercati, quello che si aspettano che accadrà a livello economico. Quindi, diciamo, i rialzi di 50 punti base in Europa e di 25 in America erano più che attesi. Quello che ha invece stupito sono due dati in particolare del mondo americano, che, se vogliamo, sono due dati estremamente positivi, ma che in questo contesto di lotta all'inflazione, che, ricordiamolo, le banche centrali stanno attuando con il rialzo dei tassi di interesse, quindi con l'attuazione di una politica monetaria restrittiva, spaventano un po' le banche centrali stesse, quindi i presidenti, i cui discorsi sono, quello di Powell in particolar modo, attesi per questa settimana. Quindi il mercato è, se vogliamo, in attesa di capire quelle che saranno le linee poi guida per la politica monetaria futura, in particolar modo di Powell. Abbiamo già sentito la Lagarde, che ha ribadito che rimarrà una Fed falco, una BCE falco, e quindi che i tassi dovranno rimanere alti un po' più a lungo. Ma questo comunque non ha spaventato. Quello che ha mosso i mercati in senso negativo nel fine settimana è stato il dato relativo alla inflazione, alla disoccupazione americana, 3,4%, mai così basso dal 1962, e le buste paga, le nuove buste paga sul settore non agricolo, quindi manifatturiero, che sono un dato atteso di 182.000 posti attesi, 500.000 è stato il dato, quindi tre volte superiore. E questo, chiaramente, in un'ottica di lotta all'inflazione, il sapere che quel comparto è stato in grado di creare tre volte i posti di lavoro aspettati, in qualche modo spaventa le banche centrali, perché vedono ancora un mercato del lavoro estremamente forte. Quindi siamo in una fase un po' particolare in cui good news is bad news, cioè una buona notizia è una cattiva notizia, proprio perché le banche centrali mirano anche a un indebolimento, ovviamente, del lato dell'offerta, quindi è chiaro un restringimento anche di quella che è l'offerta lato datori di lavoro, quindi una disoccupazione che paradossalmente si alza e posti di lavoro che diminuiscono in numero sarebbero buone notizie per la Fed, perché, appunto, significherebbe che stiamo andando verso una contrazione anche proprio del mondo del lavoro, cosa che invece in questo momento non è, in particolar modo in America. Ecco perché la chiusura della settimana è stata un pochettino più complicata, e quindi con indici un pochettino più a ribasso. È una fase complicata. Il mercato comunque sappiamo che anticipa, sappiamo che incorpora già molto di quello che sta succedendo. Si tratterà appunto di, ora diventa più interessante quasi ascoltare quello che i vari presidenti delle banche centrali coinvolte diranno, piuttosto che conoscere il dato strettamente matematico del rialzo dei vari punti base. Questo è il quadro. Ascoltiamoci insieme il primo pezzo musicale.
Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, Mama, if that's moving up, then I'm moving out. Defenders. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, Mama, if that's moving up, then I'm moving out. Time. Is that all you get for your money? And if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up, 'cause I'm moving out.
Siamo rientrati per la seconda parte di Live Mercati e diciamo che questa seconda parte la vorrei dedicare a un tema che probabilmente è di grande interesse per chi è in ascolto, ed è la situazione attuale dei mutui. È chiaro che il rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, che sappiamo essere funzionale alla lotta contro l'inflazione, perché rialzando i tassi di interesse si disincentiva il ricorso al credito, perché si rende più caro il costo del denaro, e questo abbassa chiaramente la domanda e quindi si rallenta l'economia e l'inflazione in questo modo, secondo le previsioni, ma secondo anche quella che è la realtà e la teoria economica, si vanno uniformando al ribasso, perché è chiaro che rallentando la domanda i prezzi devono tornare a scendere. Vanno fatte due considerazioni: uno sull'inflazione. L'inflazione è un qualche cosa che le banche centrali vogliono intorno al 2% anno per anno, il che significa che non la dobbiamo vedere come una salita dei costi e una conseguente discesa al costo precedente. È un andamento, come dire, progressivo a salire, dove però questa salita deve essere sotto controllo e appunto stare intorno al 2% annuo. Siamo stati in territorio largamente inferiore al 2% in un'epoca di tassi negativi per una serie di ragioni: quantitative easing, quindi pioggia di money, pioggia di denaro da parte delle banche centrali, quindi questo ha creato una situazione assolutamente non usuale, anomala. L'anomalia, infatti, ricordiamolo, è quella rappresentata dagli ultimi 15 anni, se vogliamo, dal 2008 in avanti, dalla crisi finanziaria, poi crisi del debito sovrano in Europa, e crisi finanziaria americana, poi crisi del debito sovrano europeo, quindi whatever it takes, appunto quantitative easing, che consiste in una politica monetaria ultra espansiva, ha determinato l'anomalia di tassi negativi o comunque bassissimi. Periodo di bassissima inflazione, oggi siamo tornati in una condizione che era quella magari già conosciuta 30 o 40 anni fa, dove però c'era un'economia in larga espansione ancora, e quindi oggi inflazione, economia stagnante fa più paura. Detto questo, dobbiamo anche ragionare su che cosa potrà succedere, quale sarà l'evoluzione, perché ho detto avrei parlato di mutui. Bene, il concetto fondamentale è comprendere come normalmente, se si osservano gli ultimi 20 anni, il tasso fisso è sempre stato meno conveniente del tasso variabile, più recettivo rispetto alla movimenti e scelte di politica monetaria fatte dalle banche centrali, e normalmente più alto. Parlo dell'IRS, quindi è l'indice di riferimento dei mutui a tasso fisso a 20, 25, 30 anni, che sono appunto le lunghezze tipiche dei mutui. Negli ultimi 20 anni è sempre stato più caro rispetto all'Euribor, per esempio a 3 mesi o 6 mesi, che sono i due indici riferiti ai mutui a tasso variabile. C'è da fare una considerazione: quando è che non lo è stato? Non l'è stato, per esempio, nel 2008, quando il mutuo a tasso fisso sarebbe stato più conveniente di un mutuo a tasso variabile in quel momento. Però il mutuo, lo ricordo sempre, è un qualche cosa che tu sottoscrivi oggi, è lo strumento con il quale compri un bene, magari non è un bene di investimento ma è la tua prima casa, e tu dal giorno dopo sei proprietario di casa tua. Lato consulenza, a me piace ricordare che una volta sottoscritto un mutuo è un qualche cosa che tu ti porti dietro, quindi tu dovresti considerarti proprietario della casa alla scadenza del mutuo, tant'è che se succede qualcosa nel durante quel mutuo, evidentemente la banca può aggredire il bene. Poi c'è tutto, evidentemente, il comparto garanzie e polizze che stanno a proteggere il mutuatario, ma al di là di questo, il mutuo deve essere una operazione che il mutuatario, la persona che lo va a sottoscrivere, si sente addosso e sa che si porterà dietro negli anni a venire. Quindi non ragionare mai con il qui e ora, cosa sta succedendo adesso, cambio perché è più conveniente, ma cercare di proiettare in avanti le aspettative di tasso, e quindi farsi aiutare da chi le conosce, le analizza, le segue, e per esempio oggi, già oggi, quindi con una politica monetaria ancora restrittiva, ma le banche centrali e così il mercato proiettano tassi in discesa dalla metà del 2024, quindi sicuramente sono saliti i tassi variabili, sicuramente hanno reso difficoltosa magari la vita per chi aveva un tasso variabile puro, ma è altrettanto vero che fissare oggi un fisso per i prossimi 20 o 25 anni o 30 anni è sicuramente meno conveniente che non un variabile, per una ragione molto semplice. Poi il tasso fisso è la scommessa più rischiosa per la banca centrale, o meglio, più rischiosa per la banca che poi dà i soldi al mutuatario. Perché? Perché contrattualizzando un tasso fisso, la banca si espone alla variabilità del tasso e, per assurdo, rischia che si annulli lo spread se lo spread è troppo basso. Quindi lo spread è il guadagno della banca, e pertanto è importante che il cliente si renda conto che, sottoscrivendo un tasso fisso, sì, ha la certezza che la rata non vari, ma anche la certezza di pagare il tasso più caro, perché lo spread della banca, quindi questa forbice che c'è tra il tasso di riferimento fisso e il tasso che la banca fa al mutuatario, sarà più ampia possibile proprio in relazione al fatto che, potendosi muovere l'IRS e potendo quindi andare avvicinarsi al tasso a cui la banca ha, tra virgolette, venduto quei soldi al cliente, si assottiglia il guadagno della banca. Quindi lo spread della banca sul mutuo a tasso fisso è normalmente più ampio di quanto non lo sia sui mutui a tasso variabile, ed è la scommessa sicuramente più rischiosa per la banca. Quindi queste sono considerazioni da tenere ben presente quando si va a sottoscrivere un mutuo. Dunque, siamo di nuovo nello studio di Radio Incontri, siamo su Live Mercati e la parte conclusiva di questa quinta trasmissione la voglio come sempre dedicare a a quello che è più vicino alla mia professione, pure se l'aver parlato di mutui prima mi ha riportato, ecco, a quello che è il quotidiano della mia attività in questo momento. Allora, come è più conveniente oggi muoversi nei mercati? Noi siamo campioni mondiali di risparmio e questo va benissimo. Dobbiamo però comprendere come il risparmiare oggi in uno strumento a redditività zero o pressoché zero come il conto corrente, ma anche alcune forme, diciamo, di investimento a bassissimo rischio ma ad altrettanto bassa redditività, nemmeno vicina a compensare l'inflazione, sia di fatto una non decisione, o se vogliamo una decisione sbagliata di impiego del denaro. Quindi, se in un certo qual modo spaventa l'impiego di somme più importanti, avviciniamoci all'investimento attraverso quello che è lo strumento per eccellenza, il PAC, piano di accumulo. Potrete notare, facendolo, ovviamente con un orizzonte temporale adeguato, il piano di accumulo è qualcosa che si fa negli anni, lo dobbiamo vedere proprio esattamente come il risparmiare nel conto corrente, solo in una forma estremamente più efficiente, perché si aggancia il nostro risparmio a quello che è un mercato efficiente, va individuato, lo dovete fare attraverso chi vi segue, il vostro referente per quello che sono le scelte di investimento finanziario, e vedrete come anche al variare del valore di quota, quindi anche al variare della grandezza, della consistenza di quel mercato, il fatto di accumulare nel tempo può rendere efficiente e altamente remunerativo anche l'investimento in mercati che in tempi anche lunghi possono non essere efficienti. Il FTSE MIB, per esempio, l'indice della borsa italiana per eccellenza, è come dire, negli ultimi 15 anni stato molto poco efficiente, cioè non siamo tornati ai valori pre-crisi finanziaria. Quindi se avessimo investito 100.000 euro 15 anni fa, oggi saremmo ancora ad un meno 30, ma se avessimo investito la stessa cifra spalmata nel tempo con un piano d'accumulo, oggi saremmo a un più 30. Quindi è fondamentale comprendere come l'impiego del denaro in modo corretto sia estremamente importante per proteggere la capacità di acquisto che hanno i nostri risparmi, e il piano di accumulo è una strategia assolutamente efficace che può dare risultati straordinari in mercati efficienti, ma che può anche efficientare mercati che in tempi, se vogliamo, lunghi, perché 15 anni è un tempo lungo, possono non risultare particolarmente efficienti. È il caso appunto del FTSE MIB. Quindi usate il vostro risparmio nel modo adeguato per proteggere la capacità di acquisto del vostro risparmio stesso e per mantenere, quindi, perché poi il, come dire, l'obiettivo di fondo deve essere quello, mantenere il vostro tenore di vita, proteggendo quello che è la vostra ricchezza. Io vi saluto, vi do appuntamento alla sesta puntata, la prossima settimana, e vi saluto con il terzo brano di oggi. Un saluto, a presto.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, You